Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio 3 Mondo. La parola che sembra essere sempre più utile a descrivere la situazione in Afghanistan è certamente caos. Il peggio deve ancora venire, sembra, per tanti. Sono partiti nella notte gli americani dalla base di Bagram senza neanche avvisare il generale afghano, nuovo comandante della base. I talebani sono in marcia, hanno già conquistato molti dei 421 distretti dell'Afghanistan e dicono di controllare un terzo del paese. In ritirata, disperata ritirata a tratti, truppe governative afghane sono fuggite oltre il confine della provincia di Badakhshan verso il Tagikistan, e qui siamo in una zona che due decenni fa era una centrale della resistenza antitalebana. Dunque 20 anni di guerra, 4 elezioni, una costituzione, conquiste democratiche, negoziati interni perenni in stallo. Ora sembra spianata la strada per la rinascita dell'Emirato Islamico. E a proposito di conquiste democratiche, stiamo parlando comunque di un paese ancora classificato come il posto peggiore per essere donne. L'intervento a guida americana del 2001 allora fu presentato come una grande opportunità anche in questo senso, ma dopo 20 anni molti traguardi sembrano certamente ancora lontane. Ma in mezzo c'è la storia che è intercorsa, c'è la storia delle donne che in 20 anni qualcosa l'hanno fatta e non sono più quelle di allora. Il 40% degli studenti, oltre un quarto dei parlamentari, aprono conto in banca, posseggono aziende, ma oggi appunto hanno paura per la loro sicurezza, per il futuro. Prima di andare in Afghanistan, però, spinti, come spesso accade, dalle pagine della stampa estera che vi ricordo leggiamo ogni mattina alle 6:50, ci dirigiamo invece in un altro paese, direi sostanzialmente, tecnicamente agli antipodi. Andiamo in Olanda per capire perché si spara per strada a un giornalista di nera. Dunque attenzione anche nella piazza virtuale dedicata naturalmente a quanto sta accadendo in Afghanistan. Giulia De Luca segnala immediatamente un documentario del Financial Times che racconta come i 20 anni di guerra hanno cambiato il paese. Naturalmente voi potete stare con noi anche oggi mandandoci un messaggio al 335-5634-296.
Nou, het is een formidabel bedrag wat we in korte tijd bij elkaar hebben gebracht. Maar het streven is 1 miljoen euro. En daar willen we voor gaan. En ik hoop en ik verwacht ook eigenlijk dat de mensen hier in de regio, maar bijvoorbeeld ook in Maastricht.
E stiamo ascoltando proprio la voce del giornalista olandese di cui dicevamo, Peter De Vries. Stamattina sul Guardian, come su altri giornali, c'era la cronaca della guerra che lo ha visto protagonista, ferito anche alla testa, per le strade della capitale del più democratico e avanzato dei paesi europei. Io saluto, lo ringrazio per essere qui con noi al telefono stamattina, collegato da Amsterdam, Massimiliano Sfregolo, buongiorno.
Salve, buongiorno a tutti.
Giornalista, direttore del portale 31 Mag, che segue proprio quel paese con notizie e in italiano e in inglese. Dunque Massimiliano Sfregola, vista da qui effettivamente appare quantomeno inusuale questa Olanda che si ritrova con un caso del genere. Quello che sappiamo è che il giornalista seguiva casi importanti, in particolare forse un maxi processo. Potrebbe essere questa la causa? Perché, ecco, quali sono le ipotesi che si fanno in questo momento?
Ma al momento le piste che stanno seguendo gli inquirenti olandesi sono a tutto tondo, anche se naturalmente la direzione del cosiddetto processo Marengo, ossia il primo maxi processo di mafia che si sia mai celebrato in Olanda, con circa 30 imputati, una cosa che non si è mai vista in questo paese. In un certo senso il collegamento che c'è tra De Vries e questo processo apre degli scenari, li mettiamolo in questa maniera. Quindi questo sembra sia una delle possibilità più credibili, però allo stato attuale, diciamo, che nessuno si sbilancia più di tanto.
Massimiliano Sfregola, stiamo parlando del Morco Mafia, credo che si dica
Mocro.
Ed equivale appunto per noi, diciamo che siamo ben più avvezzi a questo genere di cose, appunto a un maxi processo contro la mafia. Qualche anno fa c'era anche la stampa italiana che raccontava di un'Olanda come un nuovo narcostato. Insomma, come si iscrive questo evento di cronaca nella storia recente, insomma, del paese, legata a un diffondersi della criminalità, legata proprio a percorsi che non possiamo altro che definire mafiosi?
Ma allora, il discorso dell'Olanda come narcostato furono gli Stati Uniti negli anni Ottanta, fu Reagan a definire l'Olanda un narcostato, ai tempi di quando la questione dei coffee shop divenne pubblica e mondiale, quindi in un certo senso non è una novità nel rapporto, diciamo, tra le droghe, il mercato della droga e l'Olanda. Quello che è nuovo è che i mercati di piccola scala sono diventati adesso di grande scala e le mafie adesso sono gestite non più dai criminali locali olandesi, ma dalle seconde e terze generazioni di minoranze etniche in larga parte. Quella definizione mocromafia si riferisce proprio al fatto che gran parte di questi criminali, di questa criminalità, è criminalità autoctona ma di minoranza etnica, e quindi in larga parte la polizia fatica molto a entrare nelle dinamiche di criminalità che ha origine antilliane, surinamesi, marocchine, turca, e quindi in un certo senso ha complicato molto lo scenario. De Vries ha un ruolo all'interno di questo processo, di questo maxi processo, perché, la faccio molto semplice perché sarebbe estremamente complesso da spiegare, è sostanzialmente un consigliere ufficiale del primo pentito di mocromafia, perché non c'è solo il primo processo, il primo maxi processo olandese, ma c'è anche il primo pentito uscito da quell'organizzazione, e lui è un consigliere di questo primo pentito.
E questo ne fa appunto un obiettivo, evidentemente. Massimiliano Sfregola, stiamo parlando di un paese in cui però si può fare affidamento su più solide reazioni, no, da parte delle istituzioni dello Stato, un paese in cui forse non troviamo una polizia corrotta, un paese in cui troviamo una giustizia che agisce anche in tempi congrui. Che cosa, ecco, come si sta trasformando il tutto?
Ma questo secondo me in parte sono anche un po', diciamo, degli stereotipi sul paese. Diciamo che possono coabitare il fatto che sia un paese estremamente efficiente al fatto che sia un paese, tra virgolette, normale. Quindi è un paese efficiente, ma ha un sistema di polizia in molti casi dove si è mostrata una presenza di un livello di corruzione endemica. L'esempio per tutti è il porto di Rotterdam, la porta d'ingresso per gli stupefacenti, una delle porte d'ingresso principali per gli stupefacenti in Europa, e c'è un livello di corruzione endemico all'interno delle guardie di frontiera e della polizia portuale. E queste sono questioni che stanno su dossier della polizia, quindi non è niente, diciamo, di inventato. La questione è che appunto coabitano questi due livelli, che per quanto sia molto contraddittoria la cosa, creano delle frizioni, e i risultati sono quelli che abbiamo sotto gli occhi di tutti: un omicidio in pieno giorno nel centro di una capitale come Amsterdam, e allo stesso tempo un sistema diciamo giudiziario che funziona e che non ha grosse falle particolari.
Massimiliano Sfregola, un'ultima cosa prima di salutarci. Lei è alle prese appunto con la cronaca di queste ore che sta costruendo sul suo portale 31 Mag. Qual è il tipo di cultura che c'è intorno a questo tipo di lavoro giornalistico? No? Lo guardiamo sempre dalla parte italiana, dove appunto c'è una certa tradizione consolidata. Il sindaco della città ha definito il giornalista un eroe nazionale.
Sì, ma diciamo che in questo caso tendenzialmente De Vries è un personaggio particolare, quindi è questo, lui ha abbracciato una serie di campagne di pubblico interesse, e grazie a lui sono stati risolti due casi che sono rimasti sospesi per anni, quindi in un certo senso è una figura molto particolare, c'è molta commozione perché non è un giornalista di cronaca come gli altri, diciamo, è un giornalista particolare e molto amato dal pubblico. Questo, diciamo, è la...
Massimiliano Sfregola, intanto davvero grazie, l'abbiamo sottratta appunto al suo lavoro di cronista.
Grazie a voi.
E torneremo presto, spero, a parlare di Olanda, un'Olanda che forse pensiamo di conoscere, o comunque che rinchiudiamo dentro appunto una serie di stereotipi. E vi ricordo ancora il numero di telefono a cui mandare un sms, è sempre il 335 5634 296.
زمنګ دراتګ نمخ کې شل دک نمخ کې دوه بر قطه کړه مونږ باندې بر قطه شو په دوه دوه خطللی وکړه چې میدان یې وای حمید کرزی تر رسیدلی د دې خوانو ته زنګ ول شو چې بر قطه شو ورته چې مونږ میدان یې وای حمید کرزی کې نشاست کړی ده
افټر وی ریسیو سم رومر دټ دی نوت امریکنز لیفټ دی بیک گراوند ویت انکریز اور انټیلیجنس ریپورت اند فاینلی بای 7 بای 7 اوکلاک مورنینګ we understood that it was confirmed that they are already left the bag.
E abbiamo sentito prima la voce di un soldato afghano che raccontava 20 minuti prima del nostro arrivo. Loro, gli americani, hanno staccato la luce e se ne sono andati. Quando li abbiamo risentiti erano già atterrati dall'altra parte, ormai erano già andati via. Poi parlava anche il comandante della base, il nuovo comandante Quistani, che dice: dopo avere ricevuto delle voci sul fatto che gli americani avevano lasciato Bagram, abbiamo aumentato l'intelligence. Ma alle 7 di mattina abbiamo capito che la notizia era stata confermata, quindi se n'erano andati. Io saluto, lo ringrazio ancora una volta per essere qui con noi. Giuliano Battiston, buongiorno.
Buongiorno a voi e ai nostri ascoltatori e ascoltatrici.
Giornalista, ricercatore esperto di Afghanistan, della galassia jihadista, autore proprio di un libro che si intitola Arcipelago Jihad, lo Stato Islamico e il ritorno di Al-Qaeda, uscito per l'edizione dell'Asino, ed è direttore dell'Associazione dei giornalisti indipendenti, Lettera 22. Tante volte, Giuliano, ci siamo ritrovati qui, anche in questi ultimi mesi, in queste ultime settimane, a parlare di una presunta fine della guerra, una guerra che si sta effettivamente definendo anche in passi, segnali inequivocabili. Oggi certamente dobbiamo parlare dell'apertura di un nuovo capitolo. Gli americani se ne vanno, neanche avvisano, le truppe governative rimangono sole, spesso consegnano senza resistenza le armi, i talebani avanzano. Possiamo raccontare a che punto è proprio in queste ore la situazione?
Sì, la situazione è molto complicata. Io sono tornato ieri pomeriggio da un mese in Afghanistan, sono stato sabato scorso proprio attorno alla base di Bagram a parlare con residenti e commercianti che in effetti confermano quanto abbiamo ascoltato. Molti mi hanno detto gli americani sono andati via di notte come ladri e attorno alla base ora ci sono gli oggetti residui che erano nella base e che sono stati presi dai ladri che sono riusciti ad entrare in quel spazio di tempo tra diciamo fino a quando le autorità locali non si sono accorte appunto che gli americani erano andati via. La fase una fase nuova della guerra afghana in effetti è bene meno un attore ingombrante come la presenza delle truppe internazionali e gli attori locali stanno ridisegnando la mappa del controllo territoriale. I talebani avanzano a una velocità sorprendente perfino per loro, anche in questo caso più che la loro tenuta e postura militare ciò che sorprende invece la debolezza e la velocità del cedimento delle truppe governative che molto spesso sono lasciate sole, senza rifornimenti, a volte non hanno neanche i salari pagati da molto tempo e quindi in certi casi cedono il territorio, il controllo piuttosto che combattere, anche se in molte zone alcuni distretti sono stati riconquistati dalle truppe governative. Lo stato delle cose è che in queste settimane, in particolare dal primo maggio, i talebani hanno conquistato un quarto dei circa 400 distretti afghani e in queste ore continuano ad adottare una duplice postura, forti sul fronte militare e a piccole aperture sul fronte diplomatico. In questo momento le truppe talebane sono entrate in un capoluogo provinciale, a Badghist, nella provincia di Badghist, provincia occidentale, al confine con il Turkmenistan, e nelle stesse ore, proprio in queste ore, c'è una delegazione dei talebani che incontra in Iran il ministro degli esteri Zarif e una delegazione governativa afghana. Quindi continuano a usare la leva militare per ottenere maggiori concessioni politiche in futuro.
Giuliano Battiston, hai detto forse non si aspettavano di fare così in fretta i talebani, di procedere così in fretta, non si aspettavano forse anche una resistenza così arrendevole. Ecco, questo è davvero qualcosa di inatteso? Le premesse erano diverse? È cambiato qualcosa? Insomma, c'è stato proprio un cedimento nell'abbandonare il paese?
La vera novità è il fatto che in alcuni casi i soldati governativi consegnino armi ai talebani, che in qualche modo ci siano accordi negoziati per lasciare i distretti controllati dal governo. I talebani ovviamente in questi anni, nei mesi precedenti al ritiro delle truppe straniere, non sono stati fermi, hanno progressivamente rafforzato la propria presenza affidandosi anche a comandanti locali nelle zone tradizionalmente più ostili, che sono quelle appunto del nord, nel nord-ovest. Non è un caso che proprio lì abbiano messo particolare vigore nella offensiva militare, perché appunto in chiave preventiva, per impedire che tutti quegli attori che negli anni 90, negli anni 2000 hanno dato vita alla cosiddetta alleanza del nord possano riorganizzarsi. In parte questi attori lo stanno facendo, ma non hanno una struttura militare integrata come quella dei talebani. In più c'è il rischio che, come una volta, le milizie sulle quali il governo pensa di poter contare integrando le forze governative possano essere ancora una volta autrici di abusi sulla popolazione. Proprio quegli abusi e quel senso di insicurezza che ha poi portato nella metà degli anni 90 i talebani al potere, perché erano gli unici che in qualche modo garantivano sicurezza contro quegli abusi. Quindi è una situazione molto drammatica.
Massimiliano Giuliano Battiston, scusami, Giuliano, dicevamo di una situazione che fa pensare alla possibilità che si torni a uno status quo ante, ma cosa vorrebbe dire questo? Abbiamo detto all'inizio della trasmissione: 20 anni di guerra, 4 elezioni e una costituzione, giusto per così elencare il minimo indispensabile, il minimo corredo di una storia diversa. Cosa ne sarà di questo? Davvero cosa ci si può attendere? È uno status quo ante così come lo si può immaginare, o la prospettiva può essere diversa?
No, non credo si ritorni a uno status quo ante, anche perché le cose sono molto cambiate. Dal punto di vista generale, quelle 4 elezioni e quella costituzione non si sono tradotte in democrazia reale per gli afghani. Tutte le elezioni sono state viziate da brogli elettorali, anche l'ultima presidenziale, con la quale l'attuale presidente Ashraf Ghani voleva ottenere un mandato forte con cui negoziare con i talebani, invece è stata risultata piuttosto fallimentare anche per lui, ed è una delle ragioni per cui i talebani si sono rafforzati. Ciò che verrà non è chiaro a nessuno. Questo è stato forse il viaggio più difficile per me, non tanto per me personalmente, perché godo dei privilegi di chi ha un passaporto forte con il quale può tornare in qualunque momento nel proprio paese di residenza, quanto per gli afghani, gli afghani, gli amici, gli interlocutori, che non ho mai trovato così preoccupati. Nessuno sa che cosa avverrà, tutti si aspettano tempi piuttosto bui, anche perché queste recentissime nuove aperture dei talebani, che per mesi hanno congelato il negoziato con il governo, ma che ora sembrano disposti a tornare a sedersi al tavolo negoziale, come stanno facendo appunto a Teheran in queste ore, non convince nessuno. Nessuno si fida dei talebani, anche perché, per tornare alla domanda, non hanno ancora chiarito che cosa vogliono mettere dentro quel sistema islamico di cui parlano.
Non dicono cosa effettivamente vogliono fare. Giuliano, prima di salutarci, allarghiamo lo sguardo allo scenario globale. Via gli americani, c'è qualche altro attore che osserva neanche troppo da lontano, anzi da vicinissimo. Sono in tanti a evocare una Cina che sta a guardare, pronta a intervenire, intanto a salvaguardare i suoi interessi e alla sua presenza già in atto, diciamo, dal punto di vista economico, e poi pronta forse ad avere un ruolo reale possibile?
Ma credo che tutti gli attori regionali, la Cina, l'Iran, il Pakistan, le ex repubbliche sovietiche e quindi anche la Russia, siano ancora intenzionati a cercare di imbrigliare i talebani dentro una cornice politica che possa trattenere le loro spinte egemoniche, militariste. E quindi le pressioni stanno crescendo. Nessuno vuole che i talebani arrivino al potere militarmente. E anche in Afghanistan le persone che ho incontrato si chiedono non tanto se arriveranno al potere i talebani, ma come arriveranno al potere. Questo è davvero l'interrogativo più grande, anche più angosciante per tutti.
Riguardo alla Cina, Giuliano, possiamo dire qualcosa di più? Perché almeno abbiamo letto da qualche parte che ci sono stati comunque dei colloqui a un certo punto con i talebani?
Ma tutti gli attori regionali, incluso Pechino, parlano con i talebani, li sostengono in parte anche da tempo. La Cina.
Ma potrebbero essere loro poi in un futuro, un nuovo futuro dei talebani, ad essere coloro che finanzieranno infrastrutture, che daranno energia all'economia, alla nuova economia guidata dai talebani?
Ma qualcuno ci spera, forse ci sperano perfino i talebani. E ancora non è chiaro, perché in questi anni Pechino è sempre stata piuttosto riluttante a intromettersi nelle faccende politiche e diplomatiche, ha sempre cercato di tenere relazioni con i talebani, evitando scenari appunto catastrofici anche della Cina, che confina appunto con l'Afghanistan. Però ancora non è chiaro se voglia davvero giocare il ruolo che potrebbe competergli e che molti gli chiedono di giocare, anche perché ha una leva di pressione fondamentale Pechino sull'altro attore che ha sempre avuto rapporti privilegiati con i talebani, che è Islamabad, il Pakistan.
Giuliano Battiston, abbiamo evocato un altro attore fondamentale, grande protagonista di questi 20 anni, ci torneremo naturalmente e ci auguriamo di parlare in termini diversi del destino di questo paese. Grazie, a presto.
Grazie a voi, a presto.
Giuliano Battiston, giornalista, ricercatore, autore di Arcipelago Jihad. Noi rimaniamo virtualmente in quel paese e lo facciamo aprendo lo sguardo su quella realtà che in questi 20 anni tanto spesso abbiamo usato, forse mi viene da dire, per raccontare un cambiamento in atto: le donne in Afghanistan.
I think one of the most important thing in the Afghan peace talks is the safety and protection of women, of girls, their rights, their right to education, their right to safety, their right to equality, their right to participation in politics. And that should be the priority of all the political leaders who are involved in the peace talks.
E la voce che stiamo sentendo è quella di Malala Yousafzai, che dice: i diritti delle donne non possono essere compromessi durante i colloqui in Afghanistan. L'attivista parla alla CNN riguardo ai colloqui di pace in stallo dopo il ritiro dell'esercito americano, appunto. È certamente una figura emblematica, tra le più popolari, ecco, tra quelle che hanno raccontato la realtà di quel paese, che poteva essere cambiata e in parte lo è stata da quanto portato, ecco, dall'intervento esterno in Afghanistan. Io la saluto e la ringrazio per essere con noi. Marta Serafini, inviata del Corriere, ci parla dall'Afghanistan. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Marta Serafini, autrice tra l'altro del libro L'ombra del nemico, uscito per Solferino l'anno scorso. Dunque, non lasceremo che ci trascinino nell'oscurità, a parlare così è una parlamentare che voi avete avuto modo di sentire. Marta Serafini, quanta è la preoccupazione di tutte quelle donne che di fatti uno spazio l'hanno realmente conquistato in Afghanistan in questi anni?
Assolutamente, qui la preoccupazione è grande. Io al momento mi trovo nella provincia di Khost, vicino al confine con il Pakistan, ma anch'io nei giorni scorsi, come Giuliano Battiston, ero a Kabul, e chiaramente la preoccupazione generale, sia per quanto riguarda le donne, anche per gli uomini, tutti quanti sono alla ricerca di un visto per andare via. Per quanto riguarda i diritti delle donne, va detto sicuramente in questi 20 anni di presenza militare esterna sono stati investiti miliardi e miliardi di dollari per cercare di rafforzare la posizione delle donne all'interno della società, e chiaramente qualche passo in avanti è stato fatto. Ora però bisogna tenere presente che la situazione, che l'Afghanistan resta insomma uno dei paesi peggiori dove nascere donna: l'età media di 66 anni, il primo figlio arriva verso i 15 anni, insomma i suicidi riguardano l'80% dei suicidi sono donne, il tasso di violenza domestica è altissimo, come abbiamo raccontato con Viviana Mazza in un articolo uscito su 7 settimana scorsa. Dopodiché, per quanto riguarda insomma le voci dal campo, qui attualmente io mi trovo proprio in una maternità gestita da Medici Senza Frontiere, appunto nella provincia di Khost, dove si cerca in qualche modo di ovviare a quelli che sono i problemi. Parlo di matrimoni infantili, quindi di donne che iniziano ad avere figli molto giovani, che hanno tantissimi figli ravvicinati uno all'altro, quindi a volte anche uno all'anno, con problemi proprio fisici anche enormi, cui i programmi come quello di Medici Senza Frontiere o di altre anche ONG cercano di, come dire, ovviare in qualche modo questo problema. Qualche esempio: oggi sono riuscita a intervistare delle donne che stanno iniziano a fare family planning, quindi cercano magari di non avere figli uno all'anno, e questo è già un passo in avanti, e queste sono tutte piccole conquiste e piccoli passi in avanti che ora rischiano di essere messi in pericolo, perché come giustamente dicevate prima ai colloqui di pace a Doha non è stato chiaro, non è ancora chiaro qual è sia la posizione la posizione sui diritti delle donne dei talebani, però come dire possiamo immaginare, non è tanto difficile immaginarla, anche se sono state date rassicurazioni ad esempio su quello che è l'altro punto fondamentale, quello dell'educazione. I talebani hanno rassicurato dicendo che sarà permesso alle bambine di studiare nel rispetto della legge islamica, però che cosa poi effettivamente questo vorrà dire dobbiamo capirlo. Dobbiamo ricordare anche come durante l'occupazione dei talebani fino al 2001 addirittura le donne e le ragazze dovessero andare a scuole di nascosto, come siano state create anche per delle vere e proprie scuole clandestine. Ci sono attiviste che hanno rischiato la vita, che sono state uccise. Ieri parlavo con una persona qua che mi raccontava dei suoi ricordi di infanzia in un villaggio nella regione di Kandahar, quando giocando a calcio con degli amici sono in questo campo da calcio sono arrivati i talebani, li hanno mandati via e li hanno messi ai bordi del campo per seppellire una donna all'interno e iniziare a lapidarla perché era accusata di adulterio. E questi sono racconti che tutt'oggi ancora arrivano dalle province più remote, dalle province più complicate dalle donne. Comunque ricordiamo che qua le donne vige ancora la segregazione femminile, anche qua nella zona dove mi trovo. Comunque le donne ad esempio non possono fare assolutamente niente senza il permesso del marito, tra cui anche decidere ad esempio se fare family planning, devono assolutamente avere il consenso del marito. Quindi stiamo parlando di una condizione sicuramente complessa, complicata, che rischia di aggravarsi ulteriormente.
Marta Serafini, prima di salutarci abbiamo un minuto per parlare della generazione che ha conosciuto soltanto la guerra, che è nata prima o a ridosso del 2001, poco prima, poco dopo, e che conosce solo la storia afghana di questi anni. Insomma, c'è una popolazione che ha meno di 25 anni. Da questo punto di vista, qual è l'attesa che ci può essere, ecco, da una generazione diversa?
Guarda, sinceramente le speranze qui sono davvero poche, come confermo quello che diceva Giuliano. Anche io sono stata in Afghanistan negli anni scorsi, sono tornata adesso e ho trovato una situazione di enorme preoccupazione, di grande incertezza sul futuro. Lo ripeto, qui non c'è nessuno che non stia cercando di trovare un visto per andare via.
E l'abbiamo visto in questi giorni, appunto, l'affollarsi delle persone per richiedere passaporti e visti per uscire dal paese e appunto venire via da quell'Afghanistan in cui si preannuncia una situazione sempre più complessa da affrontare. Marta Serafini, grazie infinite per essere stata qui con noi oggi e buon lavoro allora in Afghanistan. A presto.
Grazie a voi.
E rinviamo gli ascoltatori appunto alla lettura del reportage scritto insieme a Viviana Mazza proprio sulla condizione delle donne in Afghanistan, sull'ultimo numero di 7. Rinviamo anche al libro di Marta Serafini, L'ombra del nemico, edito da Solferino. Dalla piazza virtuale un'ultima segnalazione, è proprio quella di un video in cui vengono raccontate le storie di molte attiviste afghane. Lo ritwitteremo dai nostri account. Allora adesso rimanete con noi per seguire un'altra puntata di Radio 3 Scienza, mentre Radio 3 Mondo torna domattina con la rassegna della stampa estera e poi alle 11 con gli approfondimenti. Un grazie e un saluto vi arrivano da Marco Cristilli alla console, Daria Corrias in regia e Giulia De Luca in redazione. Buon ascolto e buona giornata da Anna Maria Giordano.